Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Amen, Signore. Ti ringraziamo per Cristo, Signore. Come abbiamo cantato, degno è l'agnello di Dio che è stato immolato per i peccati del mondo, Signore. Cantiamo degno, diamo a te tutta la lode e la gloria, Signore, solo tu sei degno. E grazie che tu sei venuto per riscattarci e per darci nuova vita eterna, anzi, come dice qua, per fare tutte le cose nuove, Signore. Ed io prego che mentre noi entriamo in questo nuovo anno non possiamo mettere la nostra speranza in cose che ci deluderanno, ma che possiamo porre tutta la nostra fiducia in te, Signore. Perché solo tu puoi veramente rinnovarci, Signore. Salvarci dal peccato, riscattarci dalla morte. E quindi stamattina vogliamo considerare te, Signore. Ti amiamo. Che tu ci possa parlare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Allora, un nuovo anno, 2024, è volato il 2023, no? Tante cose belle, tante cose difficili, tante sfide, eccetera. A me piacciono i nuovi anni, questo periodo di Capodanno. È un bel momento per riflettere forse sull'anno che è appena passato, su quello che il Signore ha fatto, come è stato buono e fedele nei miei confronti. È bello pure riflettere sull'anno che sta per arrivare, no? Forse progettare, pensare, capire quello che il Signore vuole fare nella mia vita, nella nostra vita. È un momento per riflettere e facciamo bene. Riflettere, forse nel nuovo anno facciamo dei nuovi propositi o iniziativi, forse nuovi obiettivi, buone abitudini che vogliamo aggiungere quest'anno, possono anche andare bene. E, insomma, il nuovo anno è un'opportunità per avere un nuovo inizio, no? C'è qualcuno come me forse che ha qualche proposito. In inglese si dice, o si può dire, new year, new me, vuol dire nuovo anno, nuovo me. E pensiamo che con questi nuovi propositi tutto sarà cambiato, tutti i problemi dell'anno scorso sono nel passato e adesso nuovo anno, calendario cambiato e adesso tutte le cose possono essere nuove. Forse uno dice io leggerò un libro alla settimana o io cancellerò tutti i social, non passerò tutto il tempo sul telefono, vado in palestra ogni giorno, mangio meglio, mi sveglio presto, qualcuno, sì, che ha fatto forse un proposito, questo, e va bene pure. Anche noi come Chiesa stiamo leggendo il Nuovo Testamento insieme. Questo è un nuovo proposito e gloria a Dio. L'avete fatto quest'anno? Anno. Questa settimana? È andato bene. Tutte belle cose, però specialmente le cose meno spirituali, tante volte li cominciamo e poi dopo una settimana, due, tre, un mese, cosa succede? Ah, sai, sono stanco. Forse oggi non vado in palestra, o forse oggi non mi sveglio presto. E vediamo che tutti quegli iniziativi che avevamo programmato, forse, alla fine, non sono successe. Ed io ho notato che un altro anno, sì, è bello riflettere e avere un nuovo inizio, però un altro anno non può veramente darmi la capacità di cambiare tutta la mia vita, ok? Vi ho fatto un altro giro intorno al sole, però, insomma, sono sempre io. Sarebbe forse meglio dire new year, same me, avete capito? Nuovo anno, però lo stesso io, lo stesso me. Però possiamo anche dire new year, same God, ok? Nuovo anno, per lo stesso Dio. Amen. Quindi cosa vogliamo fare stamattina? Vogliamo capire come avere un vero nuovo inizio. Non qualcosa che dura due settimane, okay? Però guardiamo la scrittura per capire come Dio vuole fare un vero nuovo inizio in ognuno di noi. E lo vogliamo fare considerando la storia di tutta la Bibbia. Okay? Quindi andremo da Genesi fino all'Apocalisse. Quindi verso le 7 di sera dovremo finire... No, scherzo. No, dai, 40 minuti. Vedremo il problema originale, vedremo la vera soluzione, vedremo la destinazione finale di tutti noi, ok? E vedremo cosa vuol dire per la nostra vita quotidiana e come possiamo avere un vero nuovo inizio. Va bene? Quindi adesso andiamo all'inizio. Genesi capitolo 1, anche se non leggiamo subito da capitolo 1. Però andiamo alla Genesi all'inizio. Il primo versetto della Bibbia cosa dice? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Esatto. All'inizio vediamo la creazione di tutto quello che c'è. Dio ha creato tutto, ha creato un mondo bello, e ha creato tutte le piante, tutti gli animali e poi ha creato noi, esseri umani. Poi ha creato un giardino, ha messo Adamo ed Eva in questo giardino e cosa dovevano fare? Dovevano curare, no? Coltivare questo giardino. Vediamo che era, insomma, una bella vita. Non c'era ancora il peccato, loro camminavano con Dio, conoscevano Dio, no? Come un amico. Però voi sapete la storia. Quanto è durato? Come tempo non sappiamo, però capitoli nella Bibbia, primo capitolo, secondo capitolo vanno bene, poi già nel terzo capitolo entra il peccato nel mondo. C'erano due alberi, vero? L'albero della vita, secondo albero, l'albero della conoscenza del bene e del male, di cui non dovevano mangiare il frutto. Cosa hanno fatto? Hanno mangiato il frutto e così hanno peccato, hanno trasgredito la legge di Dio. Così è entrato il peccato nel mondo. Sono stati cacciati fuori dall'Eden e adesso quell'accesso che Adamo ed Eva avevano alla presenza di Dio non c'era più. Non potevano camminare e parlare con Dio come prima. Loro avevano un buon inizio, però l'hanno rovinato. E viviamo ancora oggi in un mondo corrotto a motivo di quel peccato originale. Motivo di quella scelta. E da quel punto in poi, tutta la storia del mondo, noi aspettiamo un nuovo inizio, vero? Avevo un buon inizio, andato male, adesso aspettiamo un nuovo inizio, qualcuno che può sconfiggere il serpente, il diavolo, qualcuno che può sconfiggere la morte e qualcuno che poteva riunire l'umanità con il suo Dio. E vediamo già dall'inizio un indizio che ci dice più o meno come avverrà questo nuovo inizio. Leggiamo in Genesi capitolo 3, versetto 15. Dio che parla al serpente, io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Tu dici, cosa? Un nuovo inizio? Non vedo niente qua, adesso vediamo. Il seme della donna. Qui vediamo la discendenza di Adamo ed Eva, quindi un altro essere umano. Dice esso singolare, quindi vuol dire che ci sarà un maschio, discendente di Adamo ed Eva, che schiaccerà il capo del serpente, cioè sconfiggerà il serpente per riunire l'umanità con Dio. E poi vediamo che tu, il serpente, ferirà il calcagno di questo futuro discendente. Cioè, per sconfiggere il diavolo, dovrà subire lui una specie di ferita, ok? Forse c'è qualcuno che già sta pensando a qualcuno che verrà più avanti nella storia. Se dite la risposta della scuola domenicale, Gesù, avete ragione. sarà Gesù, e vedremo come. Però adesso consideriamo quello che succede dopo. In Genesi capitolo 4, versetto 1, ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Allora, un discendente maschio di Adamo ed Eva, forse hanno pensato, guarda, è arrivato il figlio, forse è lui che schiaccerà il capo del serpente, lo sconfiggerà, dovrà essere ferito, però porterà questa salvezza. È successo? Versetto 8, Caino parlò con suo fratello Abele e avvenne che, come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Quindi altro che mangiare il frutto che non doveva, cioè ha ucciso suo fratello. Non è sicuramente colui che doveva portare questa salvezza. Anzi, la situazione è diventata ancora peggio. Infatti, andando avanti, vediamo che diventa sempre peggio. Genesi 6, versetto 5. Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quindi, mangiare frutto, uccidere Abele, adesso male, sempre, in tutti, verso tutti, in tutto. C'era bisogno di un nuovo inizio. Versetto 8. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Forse lui, forse questo è colui che aspettiamo che porterà questa salvezza. Voi sapete cosa è successo con Noè, vero? Il diluvio, Dio ha praticamente giudicato tutto quel male del mondo, preservando soltanto Noè, sua moglie, tre figli, tre mogli, quindi otto persone, vero? Loro sono salvati, le acque discendono, cominciano una nuova vita, e Noè che ha portato questo nuovo inizio? In un certo senso è un nuovo inizio, vero? Tutto il male adesso non c'è più, o beh, tutte le persone malvagie tranne loro otto. È veramente avvenuto? Cosa fa Noè una volta che scende dall'arca? Fa un po' di vino, si ubriaca e si vergogna davanti alla sua famiglia. E insomma, non è proprio lui, non è quello che stiamo aspettando. E da questo capiamo che non bastava soltanto togliere il male che era là fuori, perché il male dentro Noè, sua moglie, suoi figli, è entrato sull'arco ed è anche disceso e ha continuato. Quindi un nuovo inizio sì, però il male, il peccato, va avanti ancora. Peggiorava sempre di più fino ad Abramo, vediamo la torre di Babele, che tutti i popoli del mondo si uniscono per costruire una torre che va su nei cieli per raggiungere il cielo. Dio dice no, questo non va bene, li confonde, confonde le loro lingue, sapete la storia, e arriviamo ad Abramo. In un certo senso Abramo è un nuovo inizio, ok? Però è lui che ha portato la salvezza? No, lui ha ricevuto la promessa. Il tuo figlio, o nella tua discendenza, ok? Quindi c'era Isacco. Isacco neanche ha commesso tanti degli stessi errori che ha commesso suo padre. Giacobbe, poi i 12 figli, problemi, ce ne sono, ce ne erano tanti. Scendono in Egitto, Mosè, un grande leader, sorge per portare salvezza, li porta fuori dall'Egitto, vagano nel deserto. Mosè era quello che doveva salvare il popolo? No, no, anche lui invece di parlare alla pietra in modo che usciva l'acqua, lui l'ha colpito, gli ha detto questo non va bene, lui non è neanche entrato nella terra promessa. Il suo successore, Giosuè, sono entrati nella terra promessa, vero? Andava bene, però poi per diversi secoli c'erano i giudici, quindi questi leader che guidavano il popolo. Come andavano loro? A volte così così, a volte male male, vero? Infatti arriviamo alla fine del libro dei Giudici, Giudici 21 dovrebbe essere. L'ultimo versetto, Giudici 21-25. In quel tempo non c'era alcun re in Israele. Ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Quindi, insomma, c'è tanto ancora da desiderare. Non è arrivato quel discendente che ha portato la salvezza che tutto il mondo aspettava. Più che mai si desiderava un nuovo inizio. Cosa succede dopo i giudici? Arrivano i re, c'era Saulo che non andava bene, poi dopo un re anche bravo, Davide, vero? Lui è veramente una figura importante, è lui però che ha portato questa salvezza, è lui che ha portato questo nuovo inizio. No, ha ricevuto una promessa da Dio, guarda tuo figlio, no? Salomone poi è venuto, Salomone come ha fatto? Cominciato bene, però ha finito molto molto male. Infatti, vi leggo Primo Re 11:6, scusate se vi faccio girare un po' stamattina, stiamo vedendo tutta la Bibbia, quindi. Primo Re 11:6, così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide, suo padre. Quindi Salomone, anche se aveva tanta saggezza, più saggezza di tutti gli altri, è finito male. Non è lui questo Salvatore che stiamo aspettando. Poi, se leggessimo avanti, vedremo un re peggio dell'altro, no? Male, 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 finché il popolo di Dio non viene deportato in Babilonia, proprio strappati dalla terra promessa. Vogliamo meditare prima di andare avanti. Adesso stiamo vedendo un po' la brutta notizia, ok? La brutta notizia deve sempre preparare la buona notizia. Però prima di andare avanti, voglio meditare su delle parole probabilmente scritte da appunto questo Salomone in Ecclesiaste capitolo 1. Le parole del predicatore, figlio di Davide, re di Gerusalemme, non sappiamo se è Salomone, però è probabile. Vanità delle vanità, dice il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che vantaggio ha l'uomo di tutta la sua fatica in cui si affatica sotto il sole? Una generazione va, un'altra generazione viene, ma la terra rimane per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, si affretta verso il luogo da dove sorge di nuovo. Il vento soffia verso il sud, poi gira verso il nord, gira, rigira continuamente e ritorna a fare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, ma il mare non si riempie mai. Al luogo da cui i fiumi provengono, là essi ritorneranno nuovamente. Tutte le cose richiedono fatica, più di quel che l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quello che è stato è quel che sarà, quello che è stato fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E qui arriviamo, diciamo, al fondo. Abbiamo toccato il fondo dell'esistenza umana. Di arrivare a tal punto di dire non c'è niente di nuovo sotto il sole. Pensiamo di forse avere un nuovo inizio, però insomma non succede mai. E qui il predicatore scrive da una prospettiva terrestre, cioè sotto il sole. E ha ragione, perché se noi guardiamo questo mondo con una prospettiva terrestre, ok, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ci deve essere qualcosa che arriva, se posso dire, da sopra il sole, da fuori questo mondo, per portarci veramente qualcosa di nuovo. Amen? Prima di andare avanti, la tua vita è così. Sei deluso, depresso, ansioso, abbattuto, dici non c'è niente di nuovo, stanco, ti senti in colpo, non ti puoi liberare da quel pensiero, non c'è niente di nuovo, allora senza Cristo sarà così. Però non ti preoccupare, adesso arriviamo alla buona notizia. I profeti durante il regno, qualche secolo dopo Salomone, hanno profetizzato riguardo qualcosa di nuovo che doveva avvenire. In Isaia 42, versetto 9, il Signore tramite il suo profeta dice: ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove. Io ve le faccio conoscere prima che germoglino. Amen. Quindi Salomone dice non c'è niente di nuovo sotto il sole, ed è vero, senza Cristo non c'è niente di nuovo sotto il sole, però adesso vediamo che arriverà qualcosa, anzi qualcuno, che porterà veramente nuova vita. E a questo punto sappiamo di chi stiamo parlando, vero? Gesù, Gesù, il centro della Bibbia, la figura più importante, non soltanto della Bibbia, ma in tutta la storia umana. Come abbiamo celebrato qualche settimana fa, Gesù è nato come un bambino, deposto in una mangiatoia, in umiltà, è cresciuto. Ha cominciato il suo ministero essendo battezzato da Giovanni Battista. Poi ha predicato tanto, ha guarito tanti, ha scacciato demoni, ha fatto miracoli, ha portato il regno di Dio. Però non è venuto principalmente per fare quelle cose, vero? Tutti e quattro dei Vangeli finisce con la stessa storia, cioè la crocifissione e la risurrezione di Cristo Gesù. Alla croce lui è stato prima tradito, flagellato, maltrattato, sputtato in faccia, umiliato, deriso, crocifisso e morto. È stato sepolto, però come voi sapete non è rimasto nella tomba, è risorto. Lo Spirito di Dio l'ha fatto risorgere in nuova vita. E adesso vediamo che quella profezia di Genesi 3:15 si è adempiuto. Ha sconfitto il serpente, ha sconfitto il peccato e più importante di tutto, ha sconfitto la morte. In Ebrei 2:14, vi leggo questo versetto, dice: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli, Gesù, ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Ecco l'adempimento di quella promessa fatta proprio all'inizio. Gesù ha portato questa vittoria. Gesù è colui che noi aspettiamo. Ha fatto ciò che nessun altro poteva fare, è quel figlio promesso che aspettiamo dall'inizio. E tutta la storia della Bibbia ci porta a lui. Ed il bello è che questo non è neanche tutto. Vi avevo detto che avremmo cominciato in Genesi e adesso finiamo in Apocalisse, ok? Perché Gesù è venuto una volta, però verrà un'altra volta. Apocalisse 21. E vedremo che questa storia finirà in modo molto simile a come è cominciata, ok? Apocalisse 21:1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Come comincia Genesi 1:1? Nel principio Dio creò? Sì, esatto, molto simile. La prima terra, cielo erano passati, il mare non c'era più. Io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. E Egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più, perché Gesù l'ha sconfitto. E non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora, è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua, della vita. Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Amen. Questa è la fine di tutto questo. Dopo, leggete anche il resto di capitolo 21, anche capitolo 22, vedrete tante cose belle. Però vediamo che Dio rinnoverà tutto, 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 tutto. Come abbiamo visto, è molto simile all'inizio. Cielo e terra, nuovo cielo, nuova terra. Dio era con Adamo ed Eva, adesso Dio è con il suo popolo. All'inizio abbiamo visto un giardino, e in capitolo 22 vediamo un giardino città. All'inizio vedevamo l'albero della vita, alla fine vediamo l'albero della vita. C'erano dei fiumi che scorrevano dal giardino d'Eden, c'è il fiume dell'acqua della vita che scorre nella Nuova Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. Dio rinnoverà tutto e ci porterà in un certo senso a come era all'inizio. Questa è la storia della Bibbia. E al centro di tutto chi c'è? Gesù, l'agnello di Dio, il Cristo. Lui farà tutto questo. Quindi ecco, la storia della Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. E uno dice, ok, bello, hai fatto un riassunto di questo libro, ma cosa vuol dire per me? Che cambia la mia vita? Adesso 2024, come può avere un impatto sulla mia vita? E qui torniamo al versetto che abbiamo letto all'inizio, ok? Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, si potrebbe dire anche nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Qui l'Apostolo Paolo scrive e ci dice che la stessa potenza che rinnoverà tutto il mondo, come abbiamo visto in Apocalisse, può rinnovare anche la nostra vita. La stessa potenza, ok, che farà nuove tutte le cose, può fare nuova la nostra vita. E qui troviamo il nostro posto in questa storia, ok? Che noi possiamo essere nuovi, rinnovati in Cristo. Guardiamo velocemente questo versetto. Se dunque uno è in Cristo, bisogna essere in Cristo. Per fede, non per opere. Poi avete notato quella parola se? In primo Giovanni c'è scritto chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita, è semplice. Se siamo in Cristo, noi siamo nuove creature. Se invece non siamo in Cristo, non c'è questa novità. Poi dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Dio non ci dà necessariamente nuove circostanze, ci dà una nuova vita, ok? Possiamo dire, no, New Year, same me, ok? Però una nuova creatura in Cristo. E letteralmente nel greco direbbe, se dunque uno è in Cristo, due punti, nuova creazione, ok? Per dire che il modo in cui Dio sta operando nel mondo in questo punto è in noi, facendo piccole nuove creazioni in noi, ci rinnova completamente. Poi cosa dice? Le cose vecchie sono passate, la tua colpa, vergogna, peccato, confusione, delusione, eccetera. Se tu sei in Cristo, quelle cose sono passate, non ci sono più. Poi cosa dice? Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Come Gesù ha detto alla fine di ogni cosa, adesso nella nostra vita, se siamo in Cristo, tutte le cose sono nuove. E notate come dice tutte le cose. Gesù non è venuto per cambiare la nostra domenica mattina, ok? Sì, è venuto per cambiare la nostra domenica mattina, ma anche tutta la nostra vita. Tutte le cose sono diventate nuove. E questo succede quando noi ci ravvediamo, diciamo no alla vecchia vita, poniamo tutta la nostra fiducia in Cristo e Lui ci fa nuove creature. Quindi il vero inizio non viene con il nuovo anno. È bello avere questo momento per riflettere, dire ah, l'anno scorso è stato bello, anche difficile, quest'anno chissà quello che verrà, eccetera, eccetera. Un vero nuovo inizio viene in Cristo, è solo in Cristo, trovando no, la nostra vita in questa bellissima storia che vediamo in tutta la Bibbia. E io vi incoraggio di mettere la vostra speranza in Lui e solo in Lui, e non nelle altre cose. Perché sarete delusi, ve lo dico, sarete delusi, anche io per esperienza ve lo posso dire, ok? In Proverbi 13:12 dice, l'attesa differita fa languire il cuore. Avete mai avuto un'attesa differita? Avete poi sperimentato quell'angoscia? Sì, perché se metti la tua fiducia in qualsiasi altra cosa fuori di Cristo, sarete delusi. Però il proverbio finisce, il desiderio adempiuto è un albero di vita, vita eterna, vita abbondante. Quindi se hai bisogno di un nuovo inizio, non guardare al nuovo anno, non cerca una nuova casa, una nuova macchina, una nuova scuola, un nuovo lavoro, un nuovo posto, nuovi amici, sì ok possono andare bene, però il vero nuovo inizio si trova in Cristo, in Gesù. Solo Cristo lo può fare. E come dice, come avevo detto, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Amen. Alziamoci in piedi. C'è anche la Santa Cena stamattina. È bello perché in Esodo 12, la prima Pasqua, il Signore dice, questo sarà il primo mese, ok? E nel primo mese dovevano celebrare la Pasqua. Noi non celebriamo la Pasqua come facevano nell'Antico Testamento, però durante la Santa Cena è un momento per ricordare l'agnello di Dio immolato per noi. Quindi anche noi quest'anno possiamo cominciare questo nuovo anno ricordando l'agnello di Dio che è stato immolato per noi, ok? Quindi faranno un canto, come sempre potete venire avanti quando siete pronti, prendere e poi tornare e poi partecipiamo tutti quanti insieme. Ricordate che questo è per credenti, non è per non credenti, ok? E la Bibbia ci dice anche che dobbiamo esaminare noi stessi, perché se noi lo facciamo con un cuore sbagliato, dice che possiamo prendere indegnamente, quindi dobbiamo esaminare noi stessi e non prendere questa cosa leggermente, ok? Quindi esaminiamo i nostri cuori, poi dopo prenderemo insieme.